la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Le 8 passate da 6 minuti, martedì 10 febbraio, un buongiorno dalla redazione di Controradio, Chiara Brilli in studio con voi, poi sentiremo anche Raffaele Palumbo e il nostro Giorgio Bernardini, redazione che ferve nei contenuti e negli approfondimenti con le nostre interviste. Uno sguardo prima però alle previsioni del tempo, Giulio Betti dall'AMMA quest'oggi, ben trovato.
Sì, buongiorno, ben trovati tutti radioascoltatori e radioascoltatrici.
Siamo in una fase interlocutoria fino a quando? Perché stiamo attendendo qualche perturbazione, Betti, ce lo conferma?
Assolutamente sì, diciamo che questo treno di perturbazioni, questa fase lungamente perturbata, non accenna a mollare, quindi questa anche possiamo definirla quasi una fase autunnale, stante anche le temperature. Una nuova perturbazione ci raggiungerà stasera, pioverà a partire dai settori di nord-ovest, la Toscana, piogge che poi nottata raggiungeranno anche l'area di Firenze e un po' tutta la regione, precipitazioni che continueranno a cadere anche domattina e che tenderanno ad attenuarsi temporaneamente nel pomeriggio e domani, quando forti venti occidentali spazzeranno le nostre coste con possibili anche mareggiate sulla costa centrale per via dei venti da ovest. Domani tra l'altro pioverà, ma sarà piuttosto mite l'aria, infatti la massa d'aria mite, temperature in deciso aumento, tanto è vero che la neve non cadrà neppure sulle cime più alte dell'Appennino. Pausa nelle piogge appunto tra mercoledì e giovedì, ma nuove perturbazioni sono attese venerdì e anche nel fine settimana.
E allora ci prepareremo e ne sapremo naturalmente di più con il LAMMA. Grazie, buon lavoro, breve pausa e torniamo con voi.
Il libro della vita, 12ª edizione dedicata a Sergio Staino, da un'idea di Raffaele Palumbo. La domenica mattina all'Auditorium Rogers, Piazza della Resistenza di Scandicce, in diretta sulla pagina Facebook Il Libro della Vita, 10 appuntamenti dove ospiti autorevoli raccontano il loro libro della vita. Programma completo librodellavita.net e pagina Facebook Il Libro della Vita. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Domenica 15 febbraio alle 11 Katia Beni parla di Libro Cuore e Porci con le ali di De Amicis e Ravera.
Il lavoro non si difende da solo. Serve forza, serve voce, serve stare insieme. Tesserarsi alla CGIL vuol dire contare di più. Per te, per il tuo futuro, iscriviti alla CGIL Toscana. Uniti nel lavoro, forti nei diritti.
La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Controradio TV, il sito controradio.it e Controradio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com, info sul sito controradio.com.
La prima volta al gabinetto. Sala Ferri si trasforma in un giardino incantato. Letture animate e laboratori creativi per i bambini sopra i 4 anni per scoprire il gabinetto VSE e le fiabe di Bianca Maria Viviani della Robbia. L'ingresso è libero. Prossimo appuntamento sabato 13 febbraio alle 10.30 e alle 12. Sala Ferri, Palazzo Strozzi. Info su vse.it. Un nuovo viaggio del Controradio Club. Giordania, una storia che passa per il deserto. Visita la città di Petra, una delle 8 meraviglie del mondo antico, dichiarata patrimonio dell'umanità. Le chiese bizantine con i loro mosaici. Le città di origine romana della Decapoli, il Mar Morto e il deserto del Wadi Rum. Un mondo di montagne, falesie e dune dai colori cangianti, con la cena beduina nel campo tendato. Giordania, dal 6 al 13 maggio, un nuovo viaggio in compagnia di Rossana Mamberto. Prenotazioni fino ad esaurimento posti vai su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Giordania.
Controradio.
Alle 8:11 minuti andiamo a dare uno sguardo alle principali notizie. Prima però, come anticipato, il numero dei soci a cui siamo arrivati alla giornata di ieri, perché poi durante appunto l'apertura degli uffici questa mattina si fa la conta delle ulteriori tessere, soprattutto tramite il sito controradioclub.it, perché prosegue la campagna di tesseramento. Lo avete sentito, il nostro obiettivo che ostinatamente vogliamo raggiungere, forse anche superare grazie a voi, vedremo 2000 iscrizioni, ma ieri siamo arrivati complessivamente a 1865 soci. Allora vi chiediamo oggi, è importante quanto mai sostenerci in vista non solo di un anniversario ma di una prospettiva anche economica e progettuale della vostra emittente. Allora vi aspettiamo qui in sede, via del Rosso Fiorentino 2B a Firenze, orario d'ufficio, oppure tramite controradioclub.it. e avete sentito anche lo spot della cena sociale del Controradio Club. Più che averlo sentito, vi siete già attivati, perché stanno arrivando tantissime telefonate per prenotare. È il primo momento di condivisione verso la conclusione della campagna di tesseramento in vista del 50° con l'alleanza Slow Food dei cuochi della Toscana, con la quale parleremo proprio domattina in diretta, dando anche qualche anticipazione sul menù, ma tutti i particolari sulla cena e le modalità di prenotazione li trovate su controradio.it. Andiamo alle notizie, partiamo dalla cronaca, un richiamo sul Corriere: pestaggi e aggressioni, ancora violenze nel carcere Polveriera, parliamo del carcere della Dogaia di Prato, le indagini della procura che vanno avanti, i particolari da Giorgio Bernardini.
Non si capisce come sia possibile che continui ad esserci questa situazione nonostante due clamorosi blitz con centinaia e centinaia di agenti militari che ci sono stati nel giugno scorso e nel novembre scorso. Lo ricorderete, l'abbiamo raccontato anche qui su Controradio, proprio delle azioni clamorose che miravano a sminare un po' il carcere da questa situazione di criminalità crescente. In realtà continuano ad esserci episodi violenti molto gravi, episodi che riguardano i detenuti fra di loro con aggressioni a sfondo sessuale, episodi che riguardano la circolazione di cocaina, hashish all'interno del carcere. Non si capisce bene come possa entrare ancora la droga dentro l'istituto penitenziario, ed episodi gravissimi che riguardano tante volte il fatto che gli agenti vengono aggrediti dagli stessi detenuti in vari modi, come appunto viene oggi descritto in almeno 7-8 episodi negli ultimi mesi. A monte di questo poi c'è quell'episodio che citavi all'inizio, Domenico, ovvero quella vicenda terribile che riguarda invece un poliziotto penitenziario da indagato e anche insomma raggiunto da un decreto appunto a comparire proprio dal procuratore, perché le immagini hanno rivelato che in infermeria ha schiaffeggiato, dopo aver indossato i guanti di pelle, un detenuto che era già immobilizzato e che non poteva quindi reagire in alcun modo, e lo ha fatto anche con evidentemente uno spirito che non dovrebbe appartenere ovviamente alla anche azione di chi esercita quel mestiere, lo sappiamo benissimo. Quindi sono episodi gravissimi che continuano, il carcere di Prato continua ad essere una polveriera e questo è un fatto molto negativo.
Torniamo a parlare del giorno del ricordo. Foibe oggi in regione, la sfida di Bocchino. Gianni dice sì, Nardini no. Foibe e Bocchino sfida il Consiglio e divide la giunta regionale. Mi censurano, vengo lo stesso, il virgolettato. Oggi la seduta alle 17. Fratelli d'Italia dice qualcuno si dovrà assumere la responsabilità di impedirgli di parlare. Intanto è fissata per le 12 la convocazione dell'ufficio di presidenza e quindi potrebbero cambiare le dinamiche rispetto a una scelta della Presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi di non far intervenire il direttore editoriale del Secolo d'Italia ed ex deputato di Alleanza Nazionale, oppure potrebbe andare in scena invece quanto previsto dalla comunicazione ufficiale che al momento resta ancora in vigore con la sua presenza. Nel frattempo, dicevamo, il governatore toscano Gianni tenta di allentare la tensione, mentre l'assessora alla cultura della memoria Alessandra Nardini ribadisce l'intenzione di uscire dall'aula qualora dovesse intervenire Bocchino, come fece nel 2021 con Fausto Biloslavo. Sentiamo Nardini.
È una tragedia che deve essere ricordata, deve essere conosciuta, deve essere studiata e non merita né l'oblio né la strumentalizzazione politica, come purtroppo in questi anni, anche in questi giorni, devo dire, qua in Toscana stiamo assistendo. Noi abbiamo scelto, come ormai facciamo da anni, come assessorato, come giunta regionale, di affidare proprio per questo la parola alle storiche e agli storici. Credo che appunto questa giornata non meriti le strumentalizzazioni politiche, è una questione di rispetto proprio anche per le vittime. La Presidente e il Presidente del Consiglio della Giunta dovrebbero rappresentare l'interezza del Consiglio e della Giunta e quindi anche tutte le consigliere e tutti i consiglieri. Penso che non ci sia bisogno dell'intervento di una parte, o si fanno parlare tutti i gruppi politici, oppure appunto si riconosce il ruolo di chi guida in quel caso l'assemblea legislativa. Penso che Italo Bocchino dimostri ancora una volta invece di non rispettare questa scelta, questa decisione, e quindi dimostri che in realtà l'intento era proprio quello di strumentalizzare questo appuntamento e questo giorno, e credo che questo sia anche una mancanza di rispetto, come dicevo prima, proprio verso le vittime.
Vi aggiorneremo sull'evoluzione di questa vicenda politica e istituzionale con la nostra Sandra Salvato, che seguirà i lavori dell'Aula. Torniamo invece a parlare di scuola. Sono 38 le scuole toscane con il 4+2. La CGIL dice così: studenti meno preparati, finita la sperimentazione nei professionali e nei tecnici. Iscrizioni fino al 14 febbraio. In Toscana, dicevamo, finora il 4+2 percorso di riforma di tecnici e professionali è stato sperimentato in queste 17 scuole, pertanto per l'anno scolastico 2026-27 è proposto da altri 21 istituti, tra cui per la prima volta 3 fiorentini, ma partiranno solo se ci saranno abbastanza iscrizioni. La CGIL va all'attacco, così gli studenti saranno meno preparati, tagliate ore di italiano, matematica e storia. Raffaele Palumbo ne ha parlato con Pasquale Cuomo dell'FLC CGIL.
Il Ministero e quindi anche l'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana stanno molto spingendo per far passare i tecnici e i professionali a 4 anni, o almeno indirizzi a 4 anni invece che a 5. Quindi questo vorrebbe dire una perdita, se non immediata, però anche di organico, ma soprattutto una perdita di conoscenza e competenze da parte degli studenti. Però gli sta andando male, perché i collegi docenti e anche alcuni dirigenti scolastici sono fortemente contrari, e quindi hanno mandato una circolare abbastanza ambigua, in cui sembrava obbligatorio per il 2026-27 avere almeno una sezione di 4 anni. Obbligatorio non è, tant'è vero che Felice CGIL Nazionale ha fatto ricorso al Ministero dicendo che deve passare dal collegio, perché quando passa dal collegio viene bocciata puntualmente. L'altra cosa che abbiamo fatto in questo dossier che presenteremo è anche far vedere come diminuiscono, per esempio, i corsi, come si vada sempre più verso le vecchie scuole di avviamento. Ad esempio l'italiano verrà ridotto tra il 10% e il 20% le ore di italiano, la storia del 20%, la matematica addirittura, no? Viene ridotta del 40%, e anche l'inglese a riduzione, che vanno tra l'8% e il 20%. E inoltre, siccome non hanno idea di come mettere insieme le persone, perché praticamente dovresti fare quello che fai in 5 anni, in 4, ci saranno dei corsi con 2 docenti. Inoltre ritornano anche la didattica online, addirittura di inglese ci sono ben 66 ore online.
Alle 8.20 andiamo a Scandicci, lo facciamo con l'assessore alla sicurezza urbana Lorenzo Vignozzi. Ben trovato, buongiorno assessore.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Vogliamo raccontare di un accordo rinnovato in termini riguardo la sicurezza sul territorio, rinnovato con il mondo del volontariato attraverso una delibera della Giunta in collaborazione con l'Associazione Nazionale Carabinieri. Assessore Vignozzi, è un percorso che è stato portato avanti sul territorio, di vicinanza rispetto alle esigenze dei cittadini. Come si articola e perché questa prosecuzione?
Ma intanto questo è un rinnovo di una convenzione, di un accordo che abbiamo stipulato già l'anno scorso con l'Associazione Nazionale Carabinieri, perché avevamo bisogno, diciamo, di un controllo anche maggiore sul nostro territorio da parte dei cittadini, in maniera ausiliaria a quelli che sono gli occhi delle videocamere comunali e quelli che sono anche le forze di polizia locale e comune a disposizione. Devo dire, l'anno scorso siamo partiti con loro, con il controllo del territorio collinare, per poi arrivare invece a un controllo anche della città urbana, con incredibile soddisfazione da parte dell'amministrazione, tant'è che appunto l'abbiamo voluta rinnovare. E sostanzialmente l'attività di questi volontari, che poi badiamo bene, non sono da confondersi con le ronde, con gruppi sparpagliati di cittadini, no, sono proprio associazioni istituzionalizzate, comunque con personale che viene formato, personale che viene anche riconosciuto di una certa valenza dalla prefettura in ambito di diciamo ausilio agli organi di polizia e di sicurezza, che con la loro macchina bianca, che ormai anche i cittadini sono abituati a vedere, passano nel nostro territorio e segnalano quelle che possono essere situazioni di, diciamo, di pericolo o di problematicità alle forze dell'ordine, perché comunque loro, ricordiamo, non possono intervenire, anche se spesso e volentieri riusciamo a organizzare con la nostra polizia locale, anche grazie al supporto della compagnia dell'Arma dei Carabinieri di Scandicci, dei servizi congiunti, proprio perché così i cittadini possono anche vedere e percepire come ci sia una costellazione di associazioni, appunto forze di polizia e organizzazioni che tendono al presidio della nostra città.
Ecco, è una funzione soprattutto, diciamo, di monitoraggio, no? Di ulteriore occhio sul territorio, che poi porta a segnalare alle forze in grado di intervenire. C'è la possibilità anche per i cittadini di fare segnalazioni?
Assolutamente, assolutamente, possono fermarli, possono segnalare, possono contattare l'Associazione Nazionale Carabinieri, che appunto, essendo un'associazione d'arma, comunque sede di contatti in tutta Italia, anche a Scandicci. E questa è la loro funzione principe, appunto, è questa, quella di monitorare e segnalare tempestivamente quelle situazioni in cui in quel momento magari non è presente l'operatore della forza dell'ordine, ci sono loro, possono segnalare, gli operatori di polizia possono intervenire in maniera più tempestiva, più efficace, rispetto magari a aspettare che arrivi la chiamata del cittadino. E devo dire, a Scandicci veramente è stato un servizio che abbiamo dato alla cittadinanza, che ha funzionato, ha dato i suoi frutti, e penso continueremo per tanto tempo. E qui, anzi, ci tengo a ringraziare l'Associazione Nazionale dei Carabinieri, perché veramente fanno un lavoro di approccio con le persone che non è scontato, perché è un approccio diverso, è un approccio che tende all'ascolto, è un approccio che tende appunto al rapporto col cittadino, tant'è che adesso noi, che partiremo col terzo turno della polizia locale, faremo anche fare degli incontri fra i nostri ufficiali della polizia locale e gli appartenenti dell'Associazione Nazionale Carabinieri, proprio perché loro hanno visto, hanno toccato con mano, sanno quelle problematicità che sono accadute in città durante l'orario notturno. Ecco, e quindi noi crediamo fortemente, sì, su questo aspetto.
In conclusione, quando dice terzo turno, state partendo con il terzo turno, cosa significa?
Sarebbe il terzo turno a polizia locale, sarebbe il servizio serale che gli operatori di polizia locale fanno dalle 19 alle 1 di sera.
E questa è un'estensione che voi porterete avanti sul territorio?
La polizia locale, sì, assolutamente, è una novità, diciamo, una novità nuova o vecchia che torna a Scandicci, perché l'ultima volta in maniera strutturale era stata fatta 25 anni fa, dopodiché purtroppo per carenza di organico, tagli di fondi del governo, non abbiamo più avuto. Noi siamo riusciti, con un enorme sacrificio anche del bilancio comunale, perché qui c'è da dirlo, perché i fondi scarseggiano ma le necessità aumentano, siamo riusciti a istituzionalizzarlo dopo un lungo lavoro di mediazione anche con le parti sindacali, e il 19 febbraio partiamo.
Questa è un'importante notizia, Assessore, anche alla luce, no, di proprio quella percezione da parte dei cittadini di sentire un sostegno in termini di gestione del territorio, in contesti anche in cui spesso ci arrivano segnalazioni di ma non si vedono le forze preposte, insomma spesso, no, è capitato. Nella fascia serale poi questo è maggiormente importante, anche alla luce di situazioni di microcriminalità che insomma possono creare allarme. Quindi lei ci sta dicendo dal 19 febbraio c'è questo impegno dell'amministrazione. Io ringrazio Vignozzi per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi dell'invito, salve.
E sul territorio di Scandicci diamo un'altra segnalazione di servizio importante, perché domani è previsto il test del sistema di allertamento telefonico, l'Alert System, con il quale il comune potrà avvisare i cittadini in merito all'allerta meteo, situazioni critiche emergenziali. Il test prevede l'avvio di una chiamata zero, una telefonata con un messaggio registrato dalla sindaca Sereni rivolto a tutti i cittadini che si sono iscritti al servizio e numeri telefonici fissi presenti nell'elenco. La telefonata verrà effettuata alle 13.30 di domani, mentre alle 19.30 sempre di domani verrà effettuata la cosiddetta chiamata di ritorno, ovvero una seconda chiamata a tutti coloro che non hanno risposto alla prima. Quindi non vi spaventate, è una procedura di attivazione di rito a vuoto, diciamo, ma per comunicarvi questo servizio che verrà attivato. Parliamo di sicurezza e in conclusione lo facciamo anche dandovi conto del report della Fondazione Caponnetto che è stato presentato ieri, riguarda però i reati a Firenze nel 2025. Stiamo parlando di reati arrivati alla Fondazione da segnalazione di associazioni, comitati, cittadini o fonti giornalistiche. Salvatore Caponnetto, presidente della Fondazione, ha fatto con noi il punto.
È una situazione a chiazze, in alcuni casi abbiamo anche registrato però dei miglioramenti, e questo va detto, tipo alle Cascine la situazione è migliorata, anche se si riassiste a un arrivo di alcuni soggetti che vanno controllati ed è questione degli ultimi giorni. La stazione sta migliorando nell'ambito della stazione, ma secondo me sta peggiorando attorno alla stazione dove non ci sono i controlli, come se un po' si sono spostati.
Quali sono i segnali d'allarme da riportare all'amministrazione nel calibrare il proprio intervento? Sappiamo in una situazione di sofferenza delle forze dell'ordine, ma che tipo di contributo dà questo report?
Allora, secondo me il report dà un contributo per avere un quadro della situazione complessiva. Quello che bisogna fare è continuare ad aumentare il controllo, quindi utilizzando al massimo le sinergie fra i comandi locali, sia dei carabinieri che della polizia, che della polizia locale, che tutti coloro che fanno i controlli antidegrado nei locali, i controlli vanno controllati a tappeto, tutte le attività che ho elencato nel report, attività in cui non entrano le persone. Ci deve essere una collaborazione fra il nazionale e il locale, e poi bisogna insistere a richiedere al governo nazionale che cambi la legge Cartabia.
Alla luce della conoscenza negli anni, anche delle analisi che Fondazione Caponnetto ha fatto, ci sono dei campanelli d'allarme per possibili degenerazioni future?
Sì, perché le gang sono intorno a 40 e se non si interviene per tempo si possono trasformare in criminalità organizzata.
Tutte le interviste che avete ascoltato sono condivisibili e riascoltabili dal nostro sito controradio.it nello spazio podcast. Dopo il GR di Popolare Network, tra poco in onda passeremo la linea a Milano, torneremo poi anche sui nostri canali crossmediali su Controradio TV per uno speciale referendum fuori sede e diritto negato.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
Buongiorno, le notizie delle 8.30. Un appello per un debito comune europeo per investire nella difesa militare e nell'intelligenza artificiale. Lo lancia Emmanuel Macron in un'intervista concessa a diversi giornali europei, tra cui il Sole 24 Ore. Il presidente francese parla anche del progetto per un nuovo modello di aereo da guerra portato avanti con la Germania, che secondo indiscrezioni però vorrebbe abbandonarlo. È un buon progetto, non ho nessuna comunicazione tedesca sul fatto che non lo sia, dice Macron, che nell'intervista fa riferimento anche al vertice sulla competitività fissato per giovedì e alla pre-riunione convocata da Germania e Italia, a cui parteciperà anche la Francia. In quell'occasione i governi di Berlino e Roma potrebbero proporre di dare più potere agli stati per permettere a una parte dei paesi europei di andare avanti su certi temi senza l'appoggio del Parlamento di Strasburgo e della Commissione di Bruxelles.
L'ONG Transparency International ha annunciato questa mattina i risultati della sua indagine annuale sulla corruzione. In Italia l'indice sulla percezione di questo fenomeno peggiora di un punto, un deterioramento che segue quello del 2024, arrivato dopo 13 anni in cui il dato invece era migliorato. Il nostro paese resta al 52esimo posto a livello globale, al 19esimo tra gli stati dell'Unione Europea. Transparency denuncia un indebolimento delle misure anticorruzione, come è successo con la depenalizzazione dell'abuso d'ufficio, e a livello mondiale parla di preoccupante calo delle prestazioni dei paesi democratici solitamente più forti nella lotta alla corruzione rispetto alle autocrazie, dice l'organizzazione.
Nessun ricorso contro la conferma da parte del governo delle date del referendum sulla riforma della magistratura, lo ha deciso il comitato di giuristi che ha promosso la raccolta firme che ha portato a una modifica del quesito, modifica che però appunto il governo non ha accompagnato con un rinvio del voto fissato il 22-23 marzo. I margini per un ricorso c'erano, ma a campagna già avviata il comitato ha scelto di rinunciare, mentre i sondaggi indicano una diminuzione del vantaggio dei sì al provvedimento voluto dalla destra.
Gli Stati Uniti hanno pubblicato una nuova guida per le navi commerciali che transitano attraverso lo stretto di Hormuz, un punto di transito fondamentale per il petrolio del Medio Oriente. Il Dipartimento dei Trasporti ha invitato, tra le altre cose, le imbarcazioni a passare il più lontano possibile dalle acque territoriali iraniane. Teheran ha minacciato più volte di bloccare lo stretto. Gli Stati Uniti hanno spostato nella regione da settimane un'imponente forza militare.
Donald Trump è contrario all'annessione della Cisgiordania da parte di Israele, lo hanno detto fonti della Casa Bianca citate da Axios. Per la Casa Bianca una Cisgiordania stabile garantisce sicurezza a Israele ed è in linea con l'obiettivo della pace nella regione. In questi giorni il Gabinetto per la Sicurezza israeliano ha approvato nuove norme che vanno in direzione opposta e rendono più facile il controllo della Cisgiordania da parte dei coloni. Le misure sono state criticate da buona parte della comunità internazionale. Domani Netanyahu sarà alla Casa Bianca da Trump.
In California si è aperto un processo a Meta e a YouTube che testerà la possibilità di costringere le imprese tecnologiche a rispondere degli effetti dei loro prodotti. In questo caso una donna ha denunciato Meta e la compagnia di Google che controlla YouTube per aver intenzionalmente creato delle app che creano dipendenza nei bambini.
Prossima edizione del giornale radio alle 9:30. Buon ascolto.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, 2 km di coda per un veicolo in avaria tra Calenzano e Barberino. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, rallentamenti tra Prato Ovest e il Bivio per la 1. Sulla PPD in direzione Firenze, rallentamenti tra la Strassegna e Firenze e Scandicci. Nel ramo di Pisa in direzione mare, code a tratti tra Navacchio e Pisa Nord-Est e in uscita a Pisa Nord-Est. Chiusa l'uscita di Livorno Porto in direzione Firenze. La viabilità cittadina a Firenze per lavori alla rete idrica. Interrotta la circolazione sul Lungarno Vespucci tra piazza Ognissanti e piazza Goldoni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Arriviamo a 2000.
La campagna a tesseramento del Controradio Club sta procedendo con la necessità di arrivare a 2000 soci per il 2026.
Sono già molti i nuovi soci, coloro che pur ascoltando Controradio da tempo immemore non avevano ritenuto fino ad oggi di sostenerla. E tu? Tu che fai?
Nell'anno del 50esimo associarsi significa poter partecipare agli eventi esclusivi previsti che si affiancano alle iniziative di sempre. Le visite guidate alle mostre, critico per un giorno, l'ingresso gratuito al Rock Contest, le visite al gabinetto VSE e di biglietti gratuiti o scontati per cinema, teatro e concerti.
Associati al Controradio Club, è arrivato il momento. Lo puoi fare sul sito www.controradioclub.it o in radio, in orario d'ufficio, dal lunedì al venerdì.
Arriviamo a 2000. Mongolia, il nuovo viaggio della Controradio Club.
Nelle steppe infinite e nei deserti della Mongolia, le nuvole sembrano toccare la terra e di notte il cielo si accende di stelle.
Un viaggio di 2500 km a bordo di SUV 4x4, attraverso una natura che sembra prendere il sopravvento.
Si dorme nei ger, le tradizionali tende di feltro, vivendo da vicino l'anima autentica del paese, dove il 50% della popolazione è ancora nomade.
Mongolia, un'esperienza da vivere dal 17 agosto al 1 settembre in compagnia di Jimmy Tranquillo. Prenotazioni su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Mongolia.
Un amore senza fine. Incontro sul cinema del maestro Franco Zeffirelli in occasione della prima edizione del premio a lui dedicato. Mercoledì 11 febbraio alle 16.30 in Mediateca Toscana via San Gallo 25 a Firenze, in collaborazione con la Fondazione Franco Zeffirelli, un approfondimento sullo stile, i temi e il tratto autoriale di Franco Zeffirelli, a cura del professor Stefano Socci. Intervengono l'assessora alla cultura Cristina Manetti, la giornalista Titti Giuliani Foti e Pippo Zeffirelli, presidente della Fondazione Franco Zeffirelli. Modera la giornalista Elisabetta Vagaggini. Ingresso libero. Info su mediatecatoscana.it.
La democrazia del corpo, spettacoli e performance da febbraio a maggio a Cango, Cantieri Goldonetta, Firenze. Info biglietteria cango@gmail.com.
Martedì 10, mercoledì 11, giovedì 12 alle 20 e venerdì 13 alle 19, compagnia Virgilio Siani in Sulla leggerezza, una danza di slanci e attraversamenti imprendibili ispirata a Calvino. Corpi aerei tra precisione e ascesi trasformano il peso in slancio poetico, un soffio che incanta.
Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, una opportunità eccezionale per incontrare autori, voci e idee. Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, 31esima edizione, Sala Dino Campana, Biblioteca delle Oblate, Via dell'Oriolo 24, Firenze. Info leggereperndimenticare.com.
Venerdì 13 febbraio alle 17.30 Stefano Passilli presenta Nordio, ragioni e pericoli di una riforma. Passilli Editore. Introducono Margherita Cassano e Silvana Sciarra.
Controradio.
ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Le 8.40, buongiorno, bentrovati, bentrovate, ancora un appuntamento dedicato al referendum di quest'anno, si vota il 22 e 23 di marzo, referendum consultivo senza il quorum, referendum naturalmente sui temi della giustizia, di cui stiamo molto parlando in queste settimane. Quest'oggi cerchiamo di capire il punto di vista del pubblico ministero, che viene naturalmente tirato molto in ballo per molti motivi, come vedremo, e dall'altra parte cerchiamo anche di ragionare intorno a quelle che potranno essere, se ce ne saranno, ce lo dirà il nostro interlocutore, le conseguenze politiche del voto referendario sul governo in carica. Poi faremo anche una riflessione sul fatto che comunque quasi 5 milioni di persone, che sono le persone che per vari motivi sono cosiddetti fuori sede, sono lontani dalla loro sede di voto naturale, non potranno votare a distanza, e questo è probabilmente ancora un problema, ed è ancora un problema che va ad incidere sull'enorme tema dell'astensionismo, che nel caso referendario si fa normalmente sentire ancora di più. Questo è accaduto dopo la doppia bocciatura sia in Senato che alla Camera per il voto dei cosiddetti fuorisede al referendum sulla giustizia del prossimo marzo. Le nostre ospiti, i nostri ospiti questa mattina, Cristina Von Boris, pubblico ministero presso la Procura di Firenze, buongiorno a lei, bentrovata e grazie per essere con noi.
Buongiorno e grazie a lei per l'invito.
Professore Alessandro Chiaramonte, politologo, Università degli Studi di Firenze, professore, buongiorno anche a lei e grazie come sempre.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, possiamo parlare con una PM, diciamo così, ecco, di cui si parla tanto in queste settimane, in questi mesi, come di una figura mitologica su cui si vanno ad appuntare tutte le questioni che riguardano la giustizia. Per il lavoro che lei fa e che ha fatto anche in altre sedi, difficili e con inchieste spesso molto, molto importanti, qual è il suo punto di vista su questa vicenda?
È un punto di vista molto critico. Credo che questa riforma vada a toccare 7 articoli della Costituzione senza che vi sia stato un adeguato confronto in Parlamento. Come sappiamo, nasce su proposta governativa, viene approvata senza nessuna modifica nella doppia votazione da parte di Camera e Senato, ed è una riforma che va a toccare punti nodali della magistratura. Separa le carriere, crea questa alta corte disciplinare e è vero che non intacca formalmente l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, ma la rende più debole la magistratura con questo sorteggio. Poi magari entrerò nel dettaglio. Quindi è una visione molto critica, rimanda alla legge ordinaria per tantissimi aspetti che invece conteranno tantissimo, e quindi ecco, è una specie di norma, di una struttura spesso priva di contenuto, perché il contenuto lo determinerà il Parlamento e quindi la maggioranza di turno, e questo è pericolosissimo, perché non è che uno dica oggi la maggioranza farà, oggi o domani o dopodomani. Ed è una riforma, e l'ultima cosa che volevo dire, in cui più volte anche ministri hanno detto che la magistratura va controllata e che non accettano il controllo di legalità, ma non tanto dei PM, dei giudici. Quindi non intacca solo i pubblici ministeri, ma proprio i giudici.
Senta, dal punto di vista della cultura giuridica, si parla del fatto che invece in altri paesi civili avanzati e maturamente democratici la separazione delle carriere è un dato di fatto, la commistione fra inquirente e giudicante, ma in realtà noi abbiamo già una separazione delle carriere di fatto probabilmente nel nostro paese, ma lei dal punto di vista proprio del lavoro che esercita, questa cosa come la vive?
Ma io la vivo benissimo, cioè io mi sono sempre, noi oggi facciamo uno stesso concorso, poi decidiamo quale funzione svolgere, quindi pubblico ministero oppure giudice, poi ci sono tanti tipi di giudici. E prima si poteva cambiare ogni 4 anni anche funzione, oggi una volta nella carriera, quindi bastava la legge ordinaria e di fatto pochissime decine di magistrati ormai cambiano. Io ho sempre fatto il pubblico ministero e lo farò sempre, qualsiasi cosa accada, perché è un mestiere che mi appassiona, che spero di svolgere con equilibrio, raccogliendo prove contro e a favore. E in tante altre nazioni le carriere sono separate, infatti tutti ci invidiano, vengono a studiare il nostro sistema e lottano per avere invece delle carriere unificate, non solo perché la formazione comunque è unica, bisogna applicare la legge in modo diversificato a seconda di quale funzione vai a svolgere. Quindi in realtà ci invidiano e ahimè in tanti paesi dove sono separate il PM è controllato più o meno dall'esecutivo. Sicuramente in Spagna, dove ho parlato lungamente con colleghi che mi dicevano che poi alla fine è il ministro che dice al procuratore capo anche chi indagare e chi no tra persone che hanno fatto lo stesso reato. Questo anche in Francia, in Germania, dove però hanno la figura ancora del vecchio nostro giudice istruttore, cioè un giudice che comunque ha un'autonomia investigativa. Oggi in Italia chi fa le indagini è il PM, quindi se il PM non le fa e non manda a giudizio, il giudice può essere anche autonomo, indipendente, ma non conoscerà dei casi. Quindi okay, devo dire che è un peccato incidere su un sistema che ha funzionato così bene dalla Costituzione ad oggi.
Professor Chiaramonte, il referendum è il referendum, le elezioni regionali o amministrative comunali sono elezioni locali, questo lo sappiamo benissimo. Ma possiamo immaginare che comunque una chiamata alle urne così definitamente, così genericamente definita, diciamo, comunque può avere una qualche forma di influenza, di effetto, di ricaduta politica sul governo in carica?
È inevitabile che sia così, lo è sempre stato in qualche misura, a volte anche oltre le aspettative, e credo che lo sarà anche in questa circostanza. Del resto si andrà a votare per confermare una riforma costituzionale che è stata approvata con i voti della maggioranza parlamentare che sostiene questo governo, e quindi, come dire, sarà anche un voto sull'azione del governo e sulla attuazione del suo programma. Ci possiamo attendere che i sostenitori del centrodestra siano favorevoli a quelli del centrosinistra contrari, ma ci sarà ovviamente una conta per determinare se la riforma avrà poi successo o meno.
Senta professore, questa vicenda del referendum senza quorum può servire a rinvigorire un po' lo strumento referendario negli ultimi anni caduto un po' in disgrazia, diciamo, per quorum non raggiunti, quindi anche per una certa disillusione, un distacco che si va poi a mescolare con le questioni dell'astensionismo? Un referendum così consultivo può in qualche modo dargli uno smalto nuovo?
Beh, intanto ovviamente è la Costituzione che non fissa quorum per referendum di carattere costituzionale, quindi a conferma di una riforma approvata dal Parlamento senza una maggioranza dei due terzi. Questo, come dire, di per sé dovrebbe condurre le forze politiche a mobilitare gli elettori, e gli elettori comunque a partecipare, perché stiamo parlando di cambiamenti del patto fondativo del nostro Stato e della nostra convivenza civile. Certo, si tratta comunque di quesiti che hanno una caratterizzazione tecnica molto, molto ampia, e questo rende meno comprensibile il senso del voto per molti, e quindi il rischio è poi di una partecipazione di tipo identitario, per un voto, come dire, pro o contro il governo senza entrare nel dettaglio della riforma stessa. Più in generale è vero che oggi il quorum del 50% per altri tipi di referendum spaventa molto, perché con questi livelli di partecipazione è difficile raggiungerlo, però è anche vero che senza il quorum ci sarebbe il rischio di una rincorsa al referendum su tante materie, e forse anche un eccesso e un abuso di questo strumento. Si possono trovare vie di mezzo.
Senta professore, un'ultima riflessione ancora sul tema della tenuta del governo. Del referendum che va male, Vannacci che in qualche modo rappresenta un po' una crepa all'interno della maggioranza di governo. Questo ci metterebbe in campagna elettorale dal 24 di marzo sostanzialmente. Sull'altro versante invece campo largo a tutta forza. Immagino questi due scenari. Lei che ne pensa?
Sì, potrebbe essere così. Qualora appunto prevalessero i no alla riforma, indubbiamente ci sarebbe un impatto sull'area attualmente al governo, che, come dire, già ha avuto una piccola crepa qualche giorno addietro con appunto la nascita di un nuovo soggetto politico, ma che probabilmente risentirebbe non poco appunto del fallimento di una delle riforme che costituiva un asse importante del proprio programma di governo. Questo avrebbe un effetto non soltanto sulla tenuta del governo, che non credo possa, come dire, cadere nel breve tempo, ma certamente essere destabilizzato, essere condizionato sempre più da divisioni e da un distanziamento tra i partiti, e potrebbe avere una ricaduta anche su altri temi, su altri dossier, quali quelli delle riforme istituzionali, il premierato prima di ogni altra e poi appunto in vista delle elezioni successive. Viceversa, per il campo largo questo sarebbe, come dire, motivo di successo. Del resto anche un esito opposto potrebbe portare a una lettura opposta, quindi a un consolidamento della destra e a una manifestazione di difficoltà del campo largo come schieramento di opposizione.
È particolarmente interessante sentire Christine von Bosis, perché si è occupata a lungo di questioni che hanno riguardato colletti bianchi, per intenderci. Con questa riforma, secondo lei, sarà più difficile andare ad intaccare delle cose che hanno a che fare con degli ambiti, con degli ambienti? Sarà più difficile indagare sul mondo della politica, perché sarà il politico a dire: mi interessano i Maranza piuttosto che i colletti bianchi? È questa la questione, se ho capito bene?
Non esattamente. Allora, in realtà i 7 articoli che vengono modificati della Costituzione, quindi separano le carriere, separano i consigli superiori della magistratura, che è l'organo di autogoverno che decide non solo il disciplinare, cioè se il magistrato ha sbagliato in modo grave secondo quanto previsto dalla legge, ma anche le progressioni di carriera, anche se ha operato bene ogni 4 anni noi dobbiamo veniamo valutati, e poi anche decide chi nominare procuratore o chi nominare presidente del tribunale, e ne crea uno per i PM e uno per il tribunale, e sono costituiti da 20 magistrati e 10 nominati dal Parlamento tra professori e avvocati. Incide sulla nomina dei magistrati, che nei 2 CSM saranno da un lato solo 20 giudici, dall'altro solo 20 PM, ma saranno sorteggiati tra 8.000 e 9.000 magistrati, mentre i professori, avvocati, esperti, giuristi verranno sorteggiati da una lista fatta dal Parlamento, e non ci dicono se la lista da quanti sarà composta. Comunque saranno scelti tra persone chiaramente di un certo livello, quindi si toglie la possibilità per i magistrati di formare delle liste, di scegliersi dei rappresentanti che siano anche capaci, esperti, portati a governare la magistratura. Quindi non si incide sulla velocità dei processi, sul fatto che durano troppo, non si danno risorse alla giustizia, ma si spenderà un sacco di soldi per creare 3 organismi, tra cui poi l'alta corte disciplinare, in cui cambia l'equilibrio, diventano 3/5 magistrati e 2/5 nominati dal Parlamento, e non ci dicono come saranno composte le sezioni che ci giudicheranno. Quindi magistratura più debole, perché presa a sorte tra 8.000 magistrati. Non si aboliscono le correnti, quindi quelli sorteggiati potranno far parte, potranno essere influenzati. Una componente nominata dalla politica molto più forte e attrezzata, e un'alta corte disciplinare in cui queste commissioni non si sa che componente avranno, quindi se sarà una maggioranza politica noi saremo sottoposti a un disciplinare con dei politici che hanno la maggioranza rispetto alla componente togata. Allora, quale giudice, quale PM indagherà, quale giudice sarà così tranquillo nel giudicare qualsiasi persona con una alta corte disciplinare sul collo, che ti alita sul collo?
Questa domanda, professor Chiaramonte, ci rimanda ad una riflessione che non ha a che fare con il referendum in maniera tecnica, diciamo così, ma al di là dei tecnicismi, è comunque in qualche modo il confronto di una storica frizione che nel nostro paese c'è fra due poteri, l'esecutivo e il giudiziario. Comunque la si veda, comunque la si pensi, comunque si andrà o non si andrà a votare. C'è questa frizione di fondo.
Beh, è indubbio, insomma, ha caratterizzato la nostra vita politica ormai da svariati anni, diciamo che si è manifestata nella sua interezza e anche nella sua complessità a partire dagli anni di Tangentopoli, quindi stiamo parlando di oltre 30 anni fa. E come dire, abbiamo visto da un lato la politica che ha cercato in certe occasioni di tenere sotto controllo la magistratura, il potere giudiziario, anche attraverso leggi che sono state approvate dal Parlamento. Dall'altro però abbiamo visto anche una magistratura che talvolta ha sconfinato dal proprio ambito di intervento, è stata fortemente politicizzata e quindi, come dire, questo equilibrio di poteri e questa separazione che dovrebbe caratterizzare le liberali democrazie, non solo da noi, ma da noi appunto in maniera abbastanza importante negli ultimi 30 anni, non è stato sempre rispettoso dei principi costituzionali.
Vi chiedo un'ultima riflessione sul tema che evocavo all'inizio, e cioè ci lamentiamo tanto dell'astensionismo, ma in realtà non facciamo niente per arginarlo quantomeno. Cioè, in questo referendum noi vedremo una cosa abbastanza grave. Prima parliamo di 5 milioni, sono 4 milioni e 900 mila le persone che si trovano per motivi di salute, per motivi di studio, per i motivi più vari, per motivi personali, professionali, ad essere lontani dalla propria sede dove poter votare, dalla propria residenza, e a non poter affrontare una spesa anche molto, molto sostanziosa alle volte per poter tornare per votare. Ci vorrebbe poi, come dire, una motivazione politica fortissima per farla in questo momento. Che Simon Boris, questa cosa non è tanto, come dire, consona probabilmente alla nostra Costituzione, ma comunque non è una cosa bella. Non ci lamentiamo dell'astensionismo domani, diciamo così, se poi non facciamo andare le persone a votare, senza evocare la Finlandia e l'Olanda e altri esempi virtuosi.
Sì, mi permetto prima di dissentire con Chiaromonte, che ha detto che la magistratura a volte ha sconfinato invadendo spazi politici. Questo è quello che dicono in questo momento molti politici e sostenitori del sì al referendum. Francamente la magistratura applica la legge e è chiamata a applicare la legge in modo uguale per tutti i cittadini. E questa battaglia noi la stiamo conducendo solo per i cittadini, perché qui un magistrato poi alla fine lo stipendio a fine mese lo prende uguale, sia che indaghi a tutto campo, sia che non indaghi, sia che condanni, sia che assolva. Quindi che la magistratura abbia invaso campi è quello che si dice, ma non è per niente vero. Primo. E secondo, è un peccato che oggi, che dopo soprattutto il Covid, ormai si vota con un clic al telefono, non si sia prevista questa possibilità. Ho votato anche un appello a far sì che il legislatore in breve tempo approvi una deroga e una possibilità in questo senso. Però devo dire che ci sono tantissimi milioni di altri cittadini che si possono recare al voto, e credo che ciascuno di noi sia chiamato in questi giorni a impegnarsi al massimo proprio per chiarire i termini e per far nascere, insomma, un po' di entusiasmo per una battaglia che dovrebbe essere proprio solo per i cittadini e perché la legge sia ancora uguale per tutti.
Professor Chiaramonte, un'ultima battuta anche per lei prima di salutarci.
Ma insomma, ora dissenso.
Quella frattura non si comporrà mai, nel senso che comunque.
E negare che ci sia stato uno sconfinamento della magistratura.
Non mi fate questo sul finale
di trasmissione. Voglio dire, tutti ricordiamo anche certe manifestazioni, certi, certe conferenze stampa, magistrati che si dichiaravano pronti a subentrare alla politica qualora chiamati dal Presidente della Repubblica. Insomma, ci sono stati anni nei quali, insomma, anche per una sorta di supplenza a fronte di una politica sicuramente inquinata, sicuramente come dire, in difficoltà, ma appunto c'è stata una supplenza della magistratura. Quindi insomma è un po' negare la storia dire che la magistratura è sempre rimasta nell'alveo di quanto previsto dalla Costituzione. Poi un'ultima battuta sul discorso della partecipazione. Ovviamente, come dire, in un momento storico nel quale la partecipazione è molto bassa, viene difficile essere d'accordo con misure che la rendono ancora più difficoltosa, e quindi il fatto che i fuorisede non possano partecipare al voto è sicuramente qualcosa che non può essere visto positivamente. Va anche ricordato, per onestà, che quando è stata messa in campo una misura per il voto dei fuorisede nelle elezioni europee, per esempio del 2024, soltanto una minima parte, si calcola meno del 4% degli elettori, poi davvero fuori sede, si è davvero presentata alle urne. Quindi c'è un elemento, ci sono tanti elementi strutturali che spiegano la partecipazione così bassa, che vanno oltre queste misure. Però ci ho detto, ovviamente si tratta comunque di misure che possono, se non altro, favorire la partecipazione di alcuni.
Professor Chiaramonte, grazie per essere stato con noi questa
grazie
mattina.
Grazie a voi, arrivederci.
Grazie a Cristina Von Boris per essere stata con noi. Buona giornata e buon lavoro. Naturalmente continueremo ad informarmi, soprattutto il martedì mattina, con trasmissioni, anche con altre opinioni. Sentiremo naturalmente anche il sì, come abbiamo fatto in altri Faccia a Faccia. Ma nel frattempo, nell'ultima parte della Newsline di questa mattina, vi lasciamo all'anarchico, all'ex lanificio accanto alla Cinema Town Pratese, dove c'è un luogo di incontro, arte e sperimentazione, che Giorgio Bernardini ci racconterà insieme al fondatore dell'anarchico di Prato, Marco Biscardi. Tutto questo tra pochissimo. Restate con noi, buon ascolto.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it. La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Controradio TV, il sito controradio.it e Controradio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com, info sul sito controradio.com. Se sei un giovane musicista, ascolta bene. Samurai è una vera residenza gratuita e immersiva nel cuore delle colline toscane, un luogo dove si vive e si lavora sulla musica e dove puoi coltivare il tuo futuro. Solo 15 posti, docenti professionisti del panorama musicale nazionale. Candidature aperte fino al 24 febbraio. Tutte le informazioni su samurai-rmt.it. Progetto finanziato dalla Regione Toscana nell'ambito del PRFSE Plus 2021-2027, parte di Giovani Sì, progetto regionale per l'autonomia dei giovani.
La Toscana in radio. Informazioni ed opportunità per i cittadini della nostra regione. Le agevolazioni ed i contributi destinati a giovani, famiglie e imprese. Ascolta la trasmissione il giovedì alle 9.35 e in replica la domenica alle 15.35 su Controradio, in podcast su controradio.it. Iniziativa realizzata con il sostegno di Regione Toscana, bando per la concessione di contributi alle imprese di informazione 2024.
Arriviamo a 2000.
La campagna a tesseramento del Controradio Club sta procedendo con la necessità di arrivare a 2000 soci per il 2026.
Sono già molti i nuovi soci, coloro che pur ascoltando Controradio da tempo immemore non avevano ritenuto fino ad oggi di sostenerla. E tu? Tu che fai?
Nell'anno del 50esimo associarsi significa poter partecipare agli eventi esclusivi previsti che si affiancano alle iniziative di sempre. Le visite guidate alle mostre, critico per un giorno, l'ingresso gratuito al Rock Contest, le visite al gabinetto VSE e di biglietti gratuiti o scontati per cinema, teatro e concerti.
Associati al Controradio Club, è arrivato il momento. Lo puoi fare sul sito www.controradioclub.it o in radio, in orario di ufficio, dal lunedì al venerdì.
Arriviamo a 2000.
La prima volta al gabinetto. Sala Ferri si trasforma in un giardino incantato. Letture animate e laboratori creativi per i bambini sopra i 4 anni per scoprire il gabinetto VSE e le fiabe di Bianca Maria Viviani della Robbia. L'ingresso è libero. Prossimo appuntamento sabato 13 febbraio alle 10.30 e alle 12. Sala Ferri, Palazzo Strozzi. Info su vse.it.
Il lavoro non si difende da solo. Serve forza, serve voce, serve stare insieme. Tesserarsi alla CGIL vuol dire contare di più. Per te, per il tuo futuro, iscriviti alla CGIL Toscana. Uniti nel lavoro, forti nei diritti.
Controradio.
One day.
Sette minuti, siamo in Newsline con voi di nuovo negli studi di Controradio, ricordandovi che tutti i nostri approfondimenti, le interviste che vanno in onda in diretta sono poi riascoltabili e condivisibili anche dal nostro sito nello spazio podcast su controradio.it. Adesso ci spostiamo a Prato, vogliamo raccontarvi una storia, quella dell'anarchico da ex lanificio accanto alla Chinatown pratese, a luogo di incontro, arte e sperimentazione. E chi c'è lì per noi, naturalmente, Giorgio Bernardini, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno Chiara, buongiorno.
Vogliamo raccontare questa storia che tu hai scovato nel territorio e che è veramente prolifica anche in termini di attività, ma ricordiamo proprio l'origine di tutto questo.
Sì, assolutamente, guarda, sono qui con Marco Biscardi che è l'ideatore, il fondatore dell'anarchico, ed è una storia davvero avvincente, non solo perché si può scovare magari da chi sta fuori un pochino dai giri, ma perché in realtà ci si imbattono tutte le persone oramai da 3 anni e mezzo che vogliono veramente trovare un punto di aggregazione nell'arte di confronto, di cultura. E ora spiegheremo perché, anzi lo faremo spiegare direttamente a Marco Biscardi. Come nasce Marco Biscardi, che non è di Prato, lo diciamo subito, l'idea di stabilirsi a Prato e poi di creare l'anarchico?
Ciao, buongiorno a tutti. Ciao. Allora, l'anarchico nasce ormai 3 anni e mezzo fa perché praticamente io scopro questo posto che è un ex lanificio, da lì il nome, ci tengo subito a dirlo. L'anarchico si scrive tutto attaccato proprio perché volevo mantenere la parola lana all'interno del nome come omaggio a questo posto, che poi tra l'altro è molto interessante anche dal punto di vista storico-industriale, perché è dove nasce il macrolotto zero. E, di conseguenza, giocando col nome, quindi anche con la parola anarchia, ma non in senso politico assolutamente, anzi questo è un posto totalmente apolitico, e più che altro mi piaceva creare uno spazio dove poter saltare da una disciplina all'altra, dove non avere regole da quel punto di vista. E questo poi si è trasformato in una programmazione molto fitta, ormai siamo a oltre 170-180 situazioni organizzate qui dentro nel corso di questi anni, che son saltate veramente dalla cultura, nel senso dalle mostre artistiche piuttosto che alle rassegne di cinema, tanto teatro, concerti, ma anche presentazioni di libri o musica classica, piuttosto che formazione, eventi aziendali, insomma.
Io mi ricordo che all'inizio ti prendevano per pazzo.
All'inizio è stata dura, sì, perché diciamo, Giorgio, come tu sai, la missione era quella di creare un luogo di opportunità. Cioè, io ho appena compiuto 40 anni, però mi ricordo il Marco di quando ne avevo 20, 22, 25, e per me sarebbe stato un sogno, diciamo, un'utopia quasi, trovare lungo il mio percorso un posto del genere, cioè un posto dove bussare alla porta e dire: guarda, io ho quest'idea, proviamo magari assieme alle idee di qualcun altro a unire le forze, a creare qualche situazione. Quindi all'inizio, diciamo, un posto del genere non era facile da spiegare.
Però mi fa riflettere questa cosa, Marco, perché tu hai passato anche come artista un lungo periodo a New York, e quindi io mi dico, no, anche attingendo alla letteratura, alla cinematografia, cioè non è magari quello il posto delle possibilità che spesso raccontiamo, dico New York per dire in generale, adesso lasciamo perdere come sono messi in questo momento di tumulto gli Stati Uniti d'America, però i tuoi 20 anni magari sono stati i 30 anni a New York, cioè perché lì no e qui sì è possibile?
Allora, lì no, ma non lo dico con nostalgia o tristezza, ma lo dico perché è successa la cosa più bella che mi sia mai capitata, nel senso, io vivevo lì, la mia compagna mi veniva a trovare, stava un pochino con me, poi tornando in Italia si è resa conto di essere incinta, quindi...
è l'amore che ti ha fatto cambiare.
È l'amore, lì è tornata poi e mi ha detto: ora al volo di ritorno torni con me in Italia, quindi... Siamo rientrati insieme, però la fortuna è stata quella di trovare questo spazio che a me personalmente, cioè, lo vedi anche te qui, Giorgio, ci sono 11 lucernari, cioè di giorno arriva una luce pazzesca. Io è come se avessi ritrovato una Brooklyn a due passi da casa. No?
Assolutamente,
io...
confermo, è un posto incredibile, vi mostreremo ovviamente le foto di questo posto, ma è molto facile raggiungerlo persino da Firenze, insomma, visto che insomma molti ascoltatori di Controradio sono ovviamente lì, ma siamo tutta una grande città metropolitana, oramai è veramente un posto diciamo che ti porta altrove, questo anche nel tempo, questo
ecco,
è interessante.
Ecco Giorgio, volevo... scusami se vi interrompo. Prego. Mi intrometto, a parte la voglia di essere lì con voi, ma insomma cercherò di recuperare in questo, dicevamo, no, a Prato questo può succedere, ma perché può succedere in un contesto in cui di fatto l'anarchico non è un'isola nel deserto, nella misura in cui davvero c'è una potenzialità anche in un ambito, no, post-industriale, come abbiamo raccontato, di creare spazi, ecosistemi creativi del genere?
Allora, se la domanda diciamo sottintende il perché a Prato e non magari a Firenze, no? Poteva essere questo più o meno la...
Esatto, senso... insomma una sollecitazione okay. Anche su questo, in comparazione allora, insomma a contesti artistici riconosciutissimi in cui però c'è una forte rigidità, certo, rispetto a idee di questo tipo.
Allora, il paradosso, ti rispondo con un paradosso, è che io abito a Firenze, quindi io sono il primo che fa da pendolare per tutto questo ogni giorno, no? E io ho avuto la fortuna qui di trovare una proprietà veramente amica, nel senso non erano amici ma lo sono diventati, la famiglia Marsili, sono dei tre fratelli che gestiscono tutto questo complesso industriale che si chiama Ex Anonima Calamaia, anche un posto, ci sono dei capannoni del Nervi, quindi è meta proprio di turismo industriale. Esatto, di turismo industriale, di studenti di architettura. Io ho trovato terreno fertile con loro, sono stati super aperti, super gentili e ci hanno creduto soprattutto in questa cosa, perché un posto come l'anarchico, ora in un quartiere dove comunque stanno succedendo tante cose, il comune di Prato qui ha aperto una media lab, il Prisma Lab, ci sono degli interventi ora in altri luoghi che sta compiendo Save the Children, quindi questo è un quartiere che si può trasformare attraverso la cultura, no? Questo che cosa comporta? Che ora tutti gli altri, diciamo, capannoni abbandonati qui intorno, che saranno oggetto di riqualificazione, hanno una richiesta molto più alta di prima, nel senso c'è gente che mi viene a dire: guarda, ti prego, parla, io sono un architetto, io sono uno stilista, io sono un fotografo, una scuola di danza, una scuola di musica, cerca con la proprietà di capire, no, se ci sono le condizioni per proporsi, no? Quindi può veramente cambiare il volto a un quartiere, una sinergia di intenti di questo tipo. Tornando alla sua domanda iniziale, e lo dico veramente senza alcuna polemica perché non è il mio territorio, non è il mio campo e non mi interessa entrare in queste dinamiche, però io penso che un posto del genere a Firenze immediatamente, no? Magari sarebbe stato adocchiato e trasformato in altri tipi di situazioni, no? Magari mega co-working o situazioni residenziali di semilusso. Quindi
è un richiamo, anche... dici tu, la cronaca ci richiama a questa situazione di questo tipo, ma andando, se posso permettermi, scusa Chiara, oltre c'è anche l'istituzione e l'immobiliare, no? Anche andando oltre questo, Marco, e approfondendo l'aspetto che magari forse Chiara voleva anche richiamare, che io stesso ti stavo per chiedere, ma invece come rispondono i ragazzi di tutte le etnie di questo posto a questa, diciamo così, a questa chiamata alle armi artistiche? Cioè ci sono ragazzi di tante nazionalità, c'è una risposta buona?
Tantissime, qui di fronte tra l'altro noi abbiamo uno skate park, quindi ci sono tanti ragazzi che fanno skate, ma anche fanno graffiti, quindi c'è tutta una situazione urban molto, molto forte. E qui comunque succedono cose in cui loro possono arrivare, entrare da questa porta durante una mostra, durante una situazione culturale, e magari parlano tranquillamente con il sindaco, con l'assessore, con il mega imprenditore pratese, quindi è un posto veramente che da quel punto di vista livella, e Prato è pronta a questo tipo di situazioni, secondo me, perché è una città in cui comunque sì, sicuramente c'è la galleria di un certo livello, c'è il museo di un certo livello, e andando diciamo dall'altro lato del come posso dire, del ventaglio, ci sono anche situazioni di locali come centri sociali o centri in cui la gente si riunisce per musica, per altro tipo di intrattenimento. Secondo me mancava e manca un pochino in giro la fascia di mezzo, che è quella in cui io stesso mi ci riconosco, e secondo me in cui ci si riconosce il 90% delle persone, cioè quei posti dove tu puoi andare e fare amicizia e trovare gente affine, e magari c'è la rassegna di cinema asiatico, la settimana dopo c'è del teatro, c'è comunque qualcosa che succede, puoi proporre delle tue quella cosa che te hai sempre tenuto nel cassetto e non hai mai capito come e con chi farla, no?
Quindi ti assicuro, Chiara, lo dico anche agli ascoltatori, che non sono esempi aleatori. Io frequento questo posto, ogni volta che ci vengo, anche raramente, diciamo, vedo sempre travolto dalle cose che ci sono. Per esempio, Marco, scusa, se mi permetti, ti voglio chiedere anche un po' quello che è il simbolo dell'anarchico rispetto insomma agli eventi artistici, la Art Battle. Ci puoi raccontare che cos'è, quando ci sarà?
Allora, siamo alla terza stagione ormai, quindi è il terzo anno che succede tutto questo, e parte in primavera e arriva all'estate. È una sorta di Coppa del Mondo, chiamiamola così, una sorta di campionato, quindi ci sono proprio i sorteggi, gli accoppiamenti, c'è un tabellone di sfide tra artisti. Quindi a dicembre è partita l'Open Call, gli artisti hanno iniziato a candidarsi e possono ancora continuare a candidarsi. E che cosa succede? Di giovedì ogni due settimane c'è questo Art Fight Club, quindi per un'ora la sera degli artisti che noi sorteggiamo vengono qui e si sfidano, nel senso, te trovi il pittore che lavora al suo quadro, lo scultore che scolpisce, il fotografo, l'illustratore, tutto questo in contemporanea, nel senso, di solito ce ne sono 6-8 per ogni giovedì che si sfidano. Ma la cosa più interessante è che il pubblico stesso a votare, cioè ci sono proprio delle urne di voto, si entra nella cabina di voto e si esprime la propria preferenza. Gli artisti che passano il turno poi si sfidano nelle semifinali e nelle finali, e alla fine i più votati vincono una vera mostra qui dentro, con quindi tutta una copertura stampa, tutta una situazione istituzionale. E questo ha permesso praticamente in maniera gratuita, ovviamente, a tantissimi artisti, sia alle prime armi ma anche gente affermata che voleva situazioni diverse, di trovare terreno fertile qui. Quindi
invitiamo tutti a venire all'Art Fight Club, che è una cosa bellissima. E a questo punto dico anche che l'anarchico, visto che l'abbiamo raccontato questa mattina, poi se hai domande, Chiara,
sì, siamo ancora, sì,
qua,
sì, sì.
Te lo concludo dicendo che da posto che si è fatto punto di riferimento al di fuori delle istituzioni, proprio in assenza delle istituzioni, come quest'anno che sapete il Comune di Prato è commissariato per i motivi noti, una delle feste più importanti di cultura di Prato, ovvero il Capodanno cinese, la festa di primavera, conclude qua proprio l'anarchico le sue giornate di festeggiamenti, giusto Marco?
Esatto, domenica 22 febbraio ci sarà una talk chiamata China Pop, quindi vogliamo dare una rinfrescata proprio all'immagine della Cina, quindi ok il gattino che saluta, ok il dragone, ok le lanterne rosse, però guardiamo anche a tutto, a tutta la Cina moderna, a quello che sta succedendo dal punto di vista tecnologico, sociale, futuristico, e quindi ci sarà una residenza d'artista che parte questa domenica il 15, ci saranno una decina di artisti cinesi e non, perché la cosa interessante è che ci saranno anche artisti pratesi, ne cito uno, Piero Mazzoni, che lui ha visto veramente negli anni i primi arrivi dei cinesi e quindi l'ha raccontato attraverso la sua arte, attraverso i suoi quadri che sono meravigliosi e descrivono questo cambiamento di Prato. Quindi ci sarà questa residenza in cui per una settimana gli artisti lavoreranno qui dentro, collaboreremo tutti assieme nel creare qualcosa che poi diventerà la mostra del 22. Quindi domenica 22 febbraio dalle 17, talk sulla China Pop e mostra più spettacoli e tante altre cose che non possiamo dire.
A te Chiara per le curiosità.
Sì, siamo in conclusione, tanti messaggi di curiosità e di sostegno e anche una sollecitazione in perfetto stile ascoltatori di Controradio tra il provocatorio e il costruttivo, diciamo, divertente il nome l'anarchico, è un po' un'appropriazione però culturale o meglio politica forse, e soprattutto sceglierlo per un luogo che dichiaratamente non vuole essere politico contribuisce alla depoliticizzazione del movimento anarchico del secolo scorso. Un peccato nei confronti della nostra storia, a parte questo sembra un posto interessante ovviamente. Io rimando a Biscardi.
Sì, no, ripeto, come dicevo prima, non voglio entrare in nessun tipo di situazione di questo tipo, e il motivo per cui non mettendoci l'apostrofo cambia completamente, cioè come l'aver creato una nuova parola che prima non esisteva, quindi assolutamente noi lo spieghiamo sempre, tutta la comunicazione, anzi addirittura viene scritto la parola, diciamo il pezzo lana in maiuscolo in stampatello e poi irchico in minuscolo, proprio per dire, cioè qui l'identità è l'omaggio all'anificio che qui operava, no? E come non voglio ripetermi, il discorso dell'anarchia non voleva essere un riferimento politico, ma un non avere regole imposte dall'alto dal punto di vista di una programmazione piramidale.
È uno spazio di libertà sicuramente, uno spazio in dialogo, esatto. Come ci avete raccontato, aperto tantissime le occasioni. E allora Giorgio, noi ti ringraziamo per questo per questa opportunità di narrazione da Prato che apre a una riflessione, no? Perché vogliamo cercare anche di capire come altri anarchici potrebbero davvero sorgere come idealità e anche sostenibilità extra Prato in un contesto speriamo sempre più diffuso di area metropolitana. Grazie a Giorgio Bernardini, grazie a Marco Biscardi per essere stati con noi.
Grazie, grazie a voi, a presto.
Appropriato il sottofondo Disco Life, ringrazio per Luigi Megahertz per la regia questa mattina, perché sì, credo che potremo anche ballare il 26 febbraio nella fase finale della cena sociale del Controradio Club con i DJ di Controradio. Prima però mangeremo con voi, con l'alleanza, grazie all'alleanza Slow Food dei cuochi della Toscana. L'appuntamento lo avete sentito in onda, la notizia è stata data a partire dalle 12 di ieri, giovedì 26 febbraio. febbraio alle 19.30 al Tenax di Firenze, un'occasione per stare insieme, parlare della radio, di TIF, con lo staff che tutti i giorni anima questi studi e tutti i canali crossmediali che seguite, ospiti speciali Maria Cassi, Leonardo Brizzi, su controradio.it e su controradioclub.it tutte le informazioni per partecipare, iscriversi, prenotare, come fare, come pagare e quali sono anche quali sono le pietanze del menù che poi affronteremo nel dettaglio domattina proprio con l'alleanza di Slow Food. Vi lascio, la Newsline termina qui nella sua versione mattutina, ci risentiremo per la cronaca e altre notizie locali alle 12.45 dalla redazione. L'augurio di una buona giornata.